Un giorno, un piccolo topo, faccio molto molto rapidamente, guardò attraverso il foro della sua tana e vide che il contadino e sua moglie, stavano aprendo un pacco che gli era appena arrivato. Il contenuto del pacco fece rizzare i peli dalla paura al topo, no? Infatti il contenuto era una trappola per topo, quindi spaventatissimo, si mette a correre per tutta la fattoria e gridando: c'è una trappola per topi, c'è una trappola per topi. Nella sua corsa incontra una gallina e dice: c'è una trappola per topi nella fattoria. E la gallina, la buona gallina, rispose: una trappola per topi, mi dispiace per te, ma io sono una gallina, a me non può farmi niente. Poi incontra una pecora. Il piccolo topo contro questa pecora gli ripete la stessa cosa e la pecora, molto brava, molto pia, gli risponde: mi dispiace tanto per te, ma a me non può farmi niente, comunque pregherò per te. Corre ancora e incontra una mucca e gli dice la stessa cosa, e la mucca chiaramente nella sua possenza: credimi, mi dispiace per te, stai attento piccolino, stai molto attento, io ho molto altro da fare che preoccuparmi per una piccola trappola per topi. Allora, di notte succede qualche cosa, mentre stava dormendo il topo sente un rumore come una molla che scatta, zac! Corre a vedere che cosa è successo e vede che un serpente era stato preso dalla trappola per la coda, no? Nel frattempo anche la moglie del contadino aveva sentito rumore, si avvicina nel buio, non ha visto bene, però zac, il serpente la morde, ai 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 ai, serpente velenoso, la morde. Suo marito chiamò subito il medico che le prestò le prime cure, ma la donna continuò a stare male con la febbre molto alta. Allora, che cosa succede ancora? Per aiutare nella convalescenza, il medico ha detto al contadino: fagli un buon brodo, vedrai che l'aiuterà. E allora il contadino va dalla gallina, zac, e fa un buon brodo con la gallina, va bene? Prima di fare il brodo di solito si uccide, vero? Non si fa, va bene, ok. Poi, saputo il fatto, molti parenti vennero a fare visita alla malata e per dare loro da mangiare il contadino pensò di sacrificare la pecora. Ma ancora non è finita, infatti la malattia della contadina durò molto più del previsto. Per far fronte alle spese del contadino non rimase che portare la mucca al macello. Morale della favola, va bene? In una comunità il problema di uno è il problema di tutti. Perciò la solidarietà è un elemento fondamentale. Abbiamo citato anche questa bellissima frase di Martin Luther King, che qualcuno è l'unica frase che si ricordava, vabbè, pazienza, non è vero, vero? Però ti ha fatto colpito, vero? Allora, la cosa peggiore non è la cattiveria dei malvagi, ma il silenzio dei giusti. Che se giusti parlassero, forse ci sarebbe meno malvagità. Ritorna alla diapositiva 22 rapidamente, capito la storia, eh? Allora, questi personaggi che cosa avrebbero invece dovuto rispondere? La gallina, la mucca, la pecora e la mucca, il topo, quale risposta avrebbero dovuto dargli? Ok, siamo con te, il tuo problema è anche il nostro problema. Siete convinti di questo? Questa è solidarietà, che il problema di uno è il problema di tutti, ma non solo, anche la felicità di uno è la felicità di tutti. Andiamo avanti. Allora, ma prima di andare avanti qui con questa schermata, voglio ricordarvi anche quello che era il contenuto del messaggio della volta scorsa. Abbiamo visto, stamattina abbiamo avuto modo di considerare, di fermarci sulla persona di Dio, sulla grandezza della persona di Dio, ma Dio non è soltanto quello che abbiamo detto, è anche, si presenta a noi anche come un modello da imitare, in modo particolare nella sua incarnazione, nella sua umanità in Cristo. E abbiamo visto che Dio si è posto come modello per noi, un modello di come solidarietà nell'ascolto, e qui non posso che citare soltanto queste cose, nell'attesa e nella ricerca. Ora andiamo avanti con il nostro tema, con una frase latina, talis pater, talis filius. Il termine ebraico bar, non ha niente a che fare con il nostro, significa figlio. Questo termine è presente anche in diversi nomi: Barabba, Barabba, Barsabba, Barnaba. E ad esempio la scrittura ci offre anche il significato del nome Barnaba, figlio di consolazione, quindi bar significa figlio. Ma la cosa interessante è questa, che il termine bar, oltre che tradursi appunto come figlio, ha in sé questa idea, questo concetto, implicito questo senso, essere come, avere le stesse caratteristiche. Quindi il figlio è come il padre, il figlio ha le stesse caratteristiche del padre. Noi perciò, come figli di Dio, abbiamo Dio come modello, e se siamo figli suoi siamo come lui, aventi le stesse caratteristiche, questo anche nel campo della solidarietà. È vero che la scrittura ci dice che un giorno saremo come lui, 1 Giovanni 3:2, ma oggi Paolo precisa questo concetto e dice: noi tutti a viso scoperto, contemplando come uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Quindi giorno per giorno avviene, deve avvenire questa trasformazione che ci fa somigliare sempre di più al nostro Padre. Siamo chiamati ad essere come Dio anche nella solidarietà, capaci nell'ascoltare, pazienti nell'attesa e zelanti ricercatori delle tante pecore smarrite. Inoltre la parola di Dio ci offre anche diversi esempi su come noi dobbiamo esercitare la nostra solidarietà. Guardiamo insieme questi esempi. Prima di tutto, solidarietà nel bisogno. La Chiesa ha dato ampia testimonianza di come essere solidali nel bisogno di natura fisica, materiale, mettendo per esempio in atto la comunione dei beni. Ha dato subito una dimostrazione di cosa significa solidarietà in questo campo. Ne abbiamo già parlato di questa comunione dei beni in un'altra occasione, ma lo scopo della comunione dei beni era esplicitamente affermato nella scrittura: affinché non ci fosse tra loro alcun bisognoso. Quindi era chiaramente un atto di solidarietà verso i meno abbienti. La Chiesa ha dato un buon esempio di ciò che oggi è definito equa spartizione della ricchezza. Si sente spesso parlare anche dal nostro caro Buonmonti di questa equa spartizione della ricchezza, e che se ne parla tanto, ma in pratica i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. La colletta, un altro esempio, raccolta da Paolo per i poveri di Gerusalemme, è un altro esempio di solidarietà fraterna. E di questa colletta, per esempio, Paolo ne parla doviziosamente in diversi punti delle sue lettere. Una chiesa sana è stata sempre attenta ai bisogni degli ultimi, come Gesù appunto ha raccomandato di fare. La storia, forse questa è qualche cosa che dovremmo imparare, è ricca e piena di iniziative della Chiesa per sostenere chi era nel bisogno, più di quanto possiamo pensare. Faccio un esempio, la Croce Rossa. La Croce Rossa internazionale è la più grande opera di solidarietà della storia umana. In essa operano oltre 120 milioni di persone. Il bene che ha arrecato nel corso della sua storia è veramente incalcolabile. Il suo fondatore, Henri Dunant, è nato a Ginevra da una famiglia, da una fervente famiglia evangelica. È stata la sua fede la molla che lo ha spinto a creare insieme ad altri credenti questa organizzazione umanitaria. Un'altra cosa. Godiamo tutti degli ospedali. Io in modo particolare in questo periodo sto godendo del fatto che abito a 100 metri dall'ospedale. Veramente è un fatto che lo sto godendo. Allora, la capillare diffusione degli ospedali nasce da una spinta della Chiesa ricevuta da un insegnamento preciso della Scrittura. Ricordate la parabola del buon samaritano. Affida all'albergo la persona con dei problemi e la paga. E paga il paverniere, l'albergatore. Allora, questa idea dell'albergo che possa ospitare delle persone malate è nata nella Chiesa. I primi ospedali sono nati nella Chiesa, no? I luoghi di accoglienza è nate proprio nella Chiesa cristiana. La stessa cosa possiamo dire circa l'istruzione scolastica. Chi conosce solo un po' la storia della pedagogia moderna sa che i più grandi pedagoghi sono stati cristiani. Sa benissimo che cristiani, evangelici, sto mettendo tutti insieme, cattolici, sa benissimo che l'istruzione è un bene primario per l'uomo e in modo particolare per una chiesa che ha nella scrittura la sua base, deve in qualche modo, come facevano gli ebrei, istruire il suo popolo. Quando la chiesa però si comporta nel modo descritto da Giovanni, perde il senso della solidarietà. Giovanni scrive: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni in questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figliuoli, non abbiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti, con la verità. Questo è molto chiaro, ci sono delle cose nella scrittura molto chiare, questa è chiarissima. C'è un'altra cosa che è da sottolineare, farò un po' un bisticcio di parole, ma perdonatemi. La solidarietà si pone in antitesi con all'indifferenza. Se l'indifferenza è figlia dell'odio, la solidarietà è figlia dell'amore. Naturalmente la solidarietà della Chiesa non può esaurirsi al suo interno. Amare se stessi, anche in senso comunitario, non è un grande sforzo. È già un bello sforzo, ma insomma, miriamo a qualche cosa di più. Le parole di Gesù ci spingono a manifestare l'amore in forme concrete anche al di fuori dei confini ecclesiali. Andiamo avanti. Ecco, solidarietà nella debolezza. C'è questo passo che mi sta molto a cuore, della lettera ai Galati. Leggiamolo insieme. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Mi piace questa espressione perché, vedete, credo che Paolo abbia fatto spesso un sapiente uso dell'ironia. E qui colgo dell'ironia. Quando dice voi che siete spirituali, sta parlando a chi? Ai corinzi. E sappiamo com'era la situazione. Voi che siete spirituali, nel senso che voi che pensate di essere spirituali, bene, dimostratelo in questo modo. La Chiesa è composta da persone che, nonostante tutto, chi più chi meno, rimangono in uno stato di debolezza che può portare, che può provocare delle cadute. Nessuno ne è esente. Nessuno. E se pensi di essere esente, ahia, povera te. Tutti quanti siamo soggetti alle cadute. In questo brano è contemplata una di queste cadute. E che cosa si deve fare quando avviene? Paolo appunto rivolge l'appello a quelli che si considerano spirituali. Allora, perché questa frase che suona ironica? Siete spirituali? Dimostratelo in questo modo. Invece di. Di solito, chi si ritiene su un livello superiore di spiritualità la ostenta e tende a giudicare farisaicamente il debole. La vera di spiritualità invece si dimostra nella solidarietà con chi si è trovato in un momento di debolezza e decaduto. Non è solidarietà nel peccato, è solidarietà nella debolezza. Allora, come si dimostra questa solidarietà nella debolezza che ci accomuna tutti, cercando di rialzare chi è caduto, porgendogli aiuto e conforto? E questa operazione va fatta con spirito di mansuetudine. Perché? Se soltanto cerchiamo di avvicinare, magari su, dai, forza, ma che in qualche modo si avverte un sentore di farisaica superiorità, la persona non la prende bene. Fatelo con vero spirito di mansuetudine, che è quell'atteggiamento che ti impedisce di crederti migliore e ti ferma prima di emettere un affrettato giudizio su chi è caduto. Non si tratta di giustificare il peccato, ma il peccatore. Non è questo che Dio ha fatto? Il pensiero che anche tu potresti trovarti, che anche io potrei trovarmi nella stessa situazione, perché nessuno è così santo da non commettere più peccati, ti porta proprio verso questo atteggiamento misericordioso e tollerante. Più conosco me stesso, più amo gli altri. È un autoinganno quello che ti fa credere di essere capace di rimanere sempre in piedi di fronte alla tentazione. Questo significa, appunto, questo atteggiamento positivo verso chi è caduto significa portare i pesi gli uni degli altri. Questa è solidarietà. Vi ricordate la famosa frase di Francesco Ferrucci? Vile, tu uccidi un uomo morto. Questa è una frase che me la ricordo anche quando era elementare, guardate. Questo personaggio storico, per esempio, è ricordato persino nell'inno di Mameli, quella strofa dell'inno di Mameli che non cantiamo mai, infatti nessuno conosce. Maramaldo, anche questo è un nome che è rimasto nella storia come segno negativo, no? Maramaldo, il suo nemico, decretò la sua morte quando Ferrucci era già gravemente ferito e debilitato. Mi chiedo però, se qualche volta anche noi non ci comportiamo nello stesso modo verso colui che è ferito spiritualmente, dandogli l'ammazzata finale, verso colui che è spiritualmente ferito e che è moralmente debilitato, invece di rialzarlo, come suggerisce la scrittura, poniamo su di lui altri pesi. E non dovevi fare così. La persona spirituale non fa così, non si comporta in questo modo. Vive. Tu uccidi un uomo morto. Da ultimo, l'ultimo aspetto, dai che oggi andiamo a casa un po' prima del solito. Solidarietà nell'opera. Siamo tutti chiamati a collaborare con l'opera da Dio voluta. Dio si è incaricato, non soltanto come Chiesa collettivamente, ma anche ognuno di noi ha dato un compito, ci ha affidato un compito, il compito più grande forse quello di Matteo 28. Ci sono, vedete, affidati dei talenti, la parabola dei talenti appunto. A ognuno di noi è dato un carisma, ad ognuno di noi è dato un carisma per il bene comune, per l'edificazione della Chiesa di Cristo. Ricordiamoci, miei cari, che la Chiesa non è un villaggio a vacanze, non è un parco di divertimenti. Essa ha tutte le caratteristiche di un cantiere dove il progettista è Dio e ognuno di noi ha una funzione da svolgere. Ricordiamocelo sempre questo. Ad ognuno di noi Dio ha dato una funzione. Infatti, quando ognuno di noi è funzionale a qualche cosa che è parte della comunità, c'è una funzione da svolgere e tu sei funzionale a questa. Non dimenticare perciò di essere funzionante. Se tu non sei funzionante, la Chiesa perde in funzionalità. Bel bisticcio di parole, se volete potete meditarci sopra, ma il senso è questo. Ognuno di noi è funzionale a qualche cosa, può fare qualche cosa, deve fare qualche cosa, è stato creato da Dio e messo nella Chiesa per qualche cosa. Se non fa questo, la Chiesa perde. Per essere funzionanti dobbiamo mettere a disposizione della comunità parte di ciò che siamo e, tasto dolente, parte di ciò che abbiamo. La Chiesa, per essere funzionante è il compito che il Signore le ha affidato, ha dei bisogni. La Chiesa ha dei bisogni. Siete d'accordo? Dove sono le risorse per questi bisogni? E sono qui. Le risorse per i bisogni della Chiesa sono in noi, in ciascuno di noi, nessuno escluso. Nell'attimo in cui testimoniamo della nostra fede con il battesimo, noi diciamo anche che vogliamo essere veramente membri del corpo. Oneri ed onori. Di tre cose la Chiesa ha bisogno normalmente: del nostro tempo, dei nostri talenti, carismi, li metto insieme, e dei nostri averi. Tempo, talenti, carismi, averi. Sapete una cosa? Senza di questi la Chiesa non può funzionare, non può andare avanti, non può camminare. Non può svolgere le sue normali attività, quelle attività atte a servire e glorificare Dio. Il Signore ci chiama la solidarietà anche in questo. Contribuire, attenzione, è una parola che forse non accettiamo molto volentieri, che dentro di noi cerchiamo di allontanarla. Contribuire, quindi nella misura di cui disponiamo, dobbiamo considerarlo un nostro privilegio. Smettiamo di considerarlo un dovere e farlo con... consideriamolo un privilegio quando possiamo mettere a disposizione della Chiesa ciò che siamo e ciò che abbiamo, il nostro tempo, talenti, carismi, i nostri averi. Perciò chiediamo a Dio individualmente, collettivamente, sì, bravo, sei andato avanti. Chiediamo a Dio individualmente e collettivamente la capacità e il desiderio di mantenere tra noi questi sani rapporti solidari che faranno di noi una Chiesa secondo il desiderio di Dio. Solidarietà. Non dimentichiamoci del topolino. Cerchiamo di evitare di essere una gallina con la pecora o arroganti come la mucca.